Newsline Sera.
Sono le 18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati, questa è la Newsline serale di Controradio. Gli attivisti italiani alla Global Sum Flotilla fermati da Israele saranno trasferiti nel pomeriggio ad Istanbul per poi rientrare in Italia. La notizia è stata confermata per quanto riguarda la Toscana per primo dal prefetto di Livorno Giancarlo Di Dionisi e poi sono arrivate via via le altre conferme. Una notizia importante e rassicurante, ha detto il prefetto Di Dionisi, in mattinata e nel primo pomeriggio gli attivisti sarebbero volati verso Istanbul dopo essere portati all'aeroporto israeliano più vicino al luogo dove si trovavano, poi appunto il successivo rientro in Italia. Al momento, come sappiamo, sono 29 gli attivisti italiani fermati dalla marina militare israeliana mentre navigavano verso Gaza sull'imbarcazione della Global Sum Flotilla, tra questi i fiorentini Antonella Bundu, Dario Salvetti, esponente del collettivo di fabbrica XGKN, dalla Toscana sono partiti anche Alfonso Colletta, noto anestesista senese in pensione, da Livorno Claudio e Federico Paganelli, che sono padre e figlio. Sollievo e soddisfazione per il rientro degli attivisti. Firenze continuerà a sostenere iniziative che mettono al centro il rispetto del diritto internazionale, questo è quanto ha dichiarato poco fa la sindaca di Firenze Sara Funari, che ha sottolineato come questa vicenda non può farci dimenticare il contesto drammatico in cui si inserisce a Gaza. Dice Funaro in un comunicato: continua una crisi umanitaria gravissima che impone alla comunità internazionale e ai governi di agire con determinazione per arrivare al cessate il fuoco, garantire l'accesso agli aiuti umanitari e costruire un percorso di pace stabile e duratura. Firenze continuerà a sostenere ogni iniziativa che metta al centro la tutela della vita umana, il dialogo e il rispetto del diritto internazionale, dice la sindaca di Firenze Sara Funaro. Israele viola i diritti civili, condanniamo senza riserve, queste le parole invece del presidente della giunta regionale toscana Eugenio Giani, che ha detto il governo di Netanyahu si sta ponendo sul piano della violazione dei diritti civili a un punto tale che lo sdegna proprio dentro di noi e il nostro non può che essere un atteggiamento di condanna dura, senza riserve, con quello che un paese si sta caratterizzando per atti criminali, e condanna anche di quanto accaduto oggi da parte della comunità ebraica di Firenze per la violenza sugli attivisti della flottiglia. La comunità ebraica di Firenze non resta in silenzio davanti alle immagini delle violenze psicologiche e fisiche cui sono stati sottoposti gli attivisti della flottiglia, tra i quali abbiamo riconosciuto volti noti del panorama cittadino, in particolare quello di Antonella Bundu, dice il comunicato della comunità ebraica, cui ci lega da sempre all'idea delle reciproche differenze politiche e di pensiero sul conflitto medio orientale, rispetto, stima e una comune sensibilità sui diritti umani. Uniamo, prosegue il comunicato, la nostra voce a quella del presidente UCEI Livia Ottolenghi nel condannare e respingere l'azione del ministro Ben-Gvir, e ci auguriamo di poter esprimere prestissimo ad Antonella di persona la nostra solidarietà riaccogliendola a Firenze. Sulla vicenda degli attivisti fermati e violentati della Global Sum Flotilla abbiamo sentito questa mattina il parlamentare del Partito Democratico, l'onorevole Federico Giannassi.
Qui siamo in presenza di una escalation, come spesso succede quando in presenza di sistematiche e flagranti violazioni dei diritti fondamentali delle persone si risponde con toni molli, con a volte addirittura tolleranza o comunque con un senso di impunità che io credo poi induca personaggi di una evidente natura criminale come il ministro Ben-Gvir a reiterare e addirittura intensificare comportamenti che non sono compatibili con uno Stato democratico e civile. Cioè vedere attivisti disarmati e pacifici che vengono sequestrati in acque internazionali, portati in stato di fermo, sottoposti a comportamenti inumani e degradanti, controllati a vista da tanti uomini armati, con il ministro della polizia che li sbeffeggia, li umilia, ovviamente accompagnato da una moltitudine di uomini armati, quindi dimostrando anche una vigliaccheria fuori dal comune. Sono esemplari ancora una volta le parole del presidente Mattarella, ci dicono che siamo in una situazione che ha oltrepassato ogni linea rossa, no? Si dice questo spesso nel diritto internazionale. E allora le reazioni non possono essere attendere l'ulteriore azione criminale in più che si verificherà, se questo è il contesto, ma serve una reazione decisa e clamorosa di stati sovrani, penso a quelli europei, che devono mostrare la schiena dritta.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Allora, c'è un messaggio che mi chiede al 342 8104 111: violentati che senso? No, volevo dire violentati nel senso di che hanno subito violenza. E poi ci sono anche delle notizie, abbiamo sentito le interviste ai parlamentari che sono già arrivati in Italia, violenze di molestie sessuali eccetera eccetera. Poi vedremo meglio il quadro, però io intendevo per l'appunto violentato nel senso che hanno subito violenza. Poi un altro messaggio al nostro WhatsApp 342 8104 111: Francesco che si chiede, ma insomma le imbarcazioni perse chi le paga? Questo è un altro tema, però mi sembra che al momento, caro Francesco, forse le preoccupazioni più importanti sono sul ritorno sano e salvo degli attivisti, di cui ancora non abbiamo notizie al momento, per quanto come detto per l'appunto dovrebbero trovarsi ad Istanbul e dovrebbero star lì per ripartire con i voli charter verso i vari aeroporti italiani. La politica. Andrea Ceccarelli ha rassegnato le dimissioni da segretario cittadino del Partito Democratico di Firenze con una lettera inviata alla presidente dell'Assemblea, Francesca Callì. Si apre una nuova fase per dare nuovo slancio al Partito Cittadino verso il Congresso. Questo scrive Ceccarelli, che propone l'elezione di un segretario reggente autorevole in Assemblea. Assemblea che è stata convocata per l'appunto per il prossimo 28 maggio alle 21 presso la Casa del Popolo del Galluzzo, e saranno 20 intanto i comuni toscani nei quali gli elettori saranno chiamati al voto per le elezioni amministrative del 24-25 maggio. Sono 3 i capoluoghi di provincia, Prato, Pistoia e Arezzo, nei primi 2 per ragioni diverse voto anticipato rispetto alla scadenza naturale. Se nessuno dei candidati dovesse ottenere il 50% più 1 delle preferenze, ballottaggio tra primo e secondo in programma il 7 e 8 giugno. E delle elezioni amministrative prossime abbiamo parlato questa mattina, ospite il collega di Repubblica Ernesto Ferrara. Sentiamo la voce di Ferrara insieme con il nostro Giorgio Bernardini, che è tornato a fare il punto su Prato.
C'è una grande mobilitazione, ovviamente dovuta al numero di candidati che hai citato, però c'è anche tutto quello che pesa, diciamo non ci sono aggiornamenti dal punto di vista del peso dell'eredità, diciamo, di tutto quello che è accaduto a Prato con la doppia inchiesta, la prima quella che ha portato alle dimissioni appunto di Ilaria Bugetti, indagata dalla DDA per corruzione un anno fa, e la seconda, la ricorderete, quella per revenge porn che ha riguardato il consigliere, l'ex consigliere comunale Cocci. Insomma, diciamo che c'è un grado di sfiducia nella, diciamo così, anche politica locale, che probabilmente si riverbererà al di là e al netto anche delle tantissime centinaia di candidature. Lo vedremo, però la sensazione è questa. Lo è soprattutto perché è stata una campagna elettorale, questo forse è il vero aggiornamento, senza grandi temi principali, fondamentali, né scontri, e non ci sono stati, anche perché Matteo Biffoni, su suggerimento insomma del suo spin doctor Stefano Riglia, ha evitato anche gli incontri con gli altri candidati e i confronti. Quindi diciamo è veramente una campagna elettorale molto molto piatta, che si va concludendo con le feste di fine campagna. A questo punto vediamo se poi quella strategia di Biffoni ha pagato oppure no.
Parliamo di Viareggio, Ernesto.
Allora, Viareggio, anche qui diciamo molte dinamiche, diciamo politiche ma anche personali, che si sono intrecciate. Ci sono 3 candidature, diciamo, di cui ragionare e discutere per bene, anche se i candidati mi sembra siano 6 poi alla fine. Abbiamo l'eredità di Giorgio Del Ghingaro, sindaco particolare, storia di politico anche un po', se vogliamo, per molte stagioni. Ha fatto il sindaco a Capanno, Ripore, sindaco a Viareggio, ha provato a fare il candidato sindaco a Lucca nel 2022, e forse il PD avrebbe anche fatto bene a candidarlo, perché magari vinceva, invece hanno malamente perso e si avviano anche a non avere grande grande vita facile nel 2027 di nuovo a Lucca. Cosa succede? Che Del Ghingaro non ha fatto un accordo col PD, con cui ha avuto rapporti tumultuosi in questi anni, anche con Giani, anche col PD locale tantissimo, ha candidato la sua assessora Sara Grilli, la figura più spendibile della sua giunta, e ha fatto un accordo molto cinico col centrodestra, che è Viareggino che l'ha sostenuta. E non sta andando male, devo dire. Il PD invece ha fatto primarie in cui comunque c'è stata una grossa divisione, ma dove è arrivato il PD dopo una lacerazione interna, perché Giani e una parte della sinistra viareggina, del centro-sinistra viareggino, soprattutto i centristi, hanno provato a spingere la candidatura di Marialina Marcucci, che è stata in questi anni presidente della Fondazione Carnevale, ma è stata anche vice governatrice regionale ai tempi di Martini, e la sorella di Andrea, figura spendibile, manager, donna di mondo, diciamo così, con grandi rapporti internazionali, insomma, quindi una figura con qualcosa da raccontare. Giani ha provato a dire: beh, ma insomma, si potrebbe candidare lei, però il PD Viareggino ha resistito in tutti i modi, ha fatto primarie in cui c'è stata una grossa divisione interna tra Federica Maineri, che poi ha vinto, Stefano Baccelli, l'ex assessore regionale, che ha perso, e ora la candidata è lei, Federica Maineri. Sta facendo una buona campagna, si spende tanto, ha avuto anche l'Isline a spingerla qualche settimana fa. E poi c'è appunto Marialina Marcucci, che invece ha lanciato queste liste civiche, ha avuto una grana negli ultimi giorni. Due candidate delle sue civiche sono state infinite nella lista delle impresentabili dell'antimafia, poi una ho capito che si è ritirata, insomma. Comunque anche lì storia divertente, cioè, quindi tre persone che in qualche misura hanno gravitato in questi anni intorno a Del Ghingaro, perché Maineri era stata una sua ex assessora, la Grilli è ora la sua assessora, Marcucci ha avuto il ruolo di presidente della Fondazione del Carnevale. Tre figure in qualche modo che vengono dal centro-sinistra, la stessa Marcucci, che è attacciata di avere più rapporti con il centrodestra, ma è una figura che si è definita lei stessa di civica di centrosinistra. Quindi sono tre variazioni sul tema, diciamo così, dove però prevarranno, secondo me, molto logiche anche di sindacato, diciamo così, cioè di che cosa secondo me su Viareggio, anche se è una realtà molto particolare, su che cosa i viareggini vogliano puntare, cioè gli equilibri politici, credo che in riva, cioè su quel lido della Versilia, arriveranno in maniera un pochino più sfumata.
Non si vota naturalmente a Firenze, ma certamente qualora si votasse i temi dell'urbanistica sarebbero certamente tra i temi maggiormente dibattuti, i temi più caldi. L'ex ospedale militare di via San Gallo a Firenze fa ancora discutere, lavori anche di notte nel cantiere per i maxi resort, ma nessuno ha avvisato i residenti, e così hanno deciso di chiamare la polizia municipale, ci dice tutto Raffaele Palumbo.
I residenti di via San Gallo e delle strade limitrofe all'ex ospedale militare non hanno tregua. Dopo aver scoperto che le costruzioni per la cittadella del lusso copriranno il cielo e la visuale, dopo aver preso atto di essere stati letteralmente oscurati, adesso devono fare i conti con i lavori notturni. Lavori certo autorizzati, perché per procedere alla costruzione del mega resort di lusso in via Cavour, a questo punto dei lavori, per alcuni interventi specifici, è necessario interrompere la linea elettrica che alimenta la tranvia, e quindi vanno fatti di notte. Nessuno si è preso la briga per avvertire i residenti, bastava un cartello, che di punto in bianco si sono trovati a rimanere svegli per le sollecitazioni assordanti del cantiere in piena notte. E dunque hanno deciso di fare quello che si fa in questi casi, chiamare i vigili, la polizia municipale. Al centro di questa fase dei lavori, la facciata, oltre che una prevedibile fretta a portare a conclusione un cantiere che sta facendo discutere e suscitando proteste, e quindi giù martellate da mezzanotte alle 4:30 del mattino. Ma d'altra parte, dello stesso cantiere e del risultato finale, nessuno dei residenti era mai stato avvertito. Sul fronte istituzionale, solita paralizzante frammentazione delle responsabilità: l'ARPAT per le deleghe sui rumori, Palazzo Vecchio per la mobilità e GEST per la linea elettrica che alimenta la tranvia anche quando non è in funzione. Quando i lavori saranno terminati, il cubo nero apparirà come ben poca cosa in confronto, mentre i residenti continuano ad accumulare sempre più motivi per scappare dal centro e lasciarlo in mano ai turisti e agli speculatori.
Ecco, questo è un altro tema, certamente sempre molto dibattuto a Firenze, cioè la vivibilità del centro storico, che ha a che fare con la turistizzazione, ha a che fare però anche con il parcheggio selvaggio, il traffico che è legato alle modalità con cui viene organizzata ora la ZTL. Proprio per questo c'è alle 20:30 questa sera un presidio organizzato da vari comitati. Buonasera, grazie di essere con noi, a Manuela Vannozzi del Comitato Ma noi quando si dorme, grazie Vannozzi.
Buonasera, grazie a voi per l'invito.
Il presidio a partire dalle 20:30, a partire dal giardino di via Margara, si entra da via dell'Agnolo davanti all'ingresso delle murate, per dire cosa, Vannozzi?
Sì, allora, praticamente l'esasperazione che ci ha portato a decidere di fare questa manifestazione, perché sono tanti anni che denunciamo questo malcostume, insomma, nel centro storico, e dopo le 20, quando la ZTL è aperta, c'è proprio un'invasione di auto che vengono parcheggiate oltre ai posti riservati ai residenti, ma anche in modo selvaggio, causando non pochi problemi a chi magari deve rientrare a casa, perché si trova anche auto davanti al portone. E abbiamo fatto appelli al sindaco, a tutta la giunta, abbiamo fatto consigli di quartiere dove abbiamo denunciato questa problematica, e secondo noi la ZTL H24 7 giorni su 7 potrebbe essere una soluzione, però ecco, questa soluzione non vuole essere per il momento oggetto di discussione in consiglio comunale, nonostante, ecco, volevo fare questa precisazione importante, nonostante che la ZTL estiva proprio totale, cioè praticamente fino alle 3 della notte, avesse dato dei risultati ottimi, confermati da Giorgetti, allora assessore alla mobilità, nel 2019. Quindi ecco, noi invitiamo l'amministrazione a ripartire da quella data, da quell'esperienza.
Sì, poi c'è stato il Covid, si disse che bisognava comunque ridare aria, no? Sì. E alle attività economiche, ora però il Covid è passato, insomma. Peraltro voi farete questo non blocco del traffico, cos'è?
Sì, allora abbiamo fatto un po' di cartelli, abbiamo preparato anche delle multe
che finte, immagino
dei fogliolini rosa, sì, ecco, sì, diciamo, okay. Abbiamo preparato questi fogliolini rosa perché secondo noi anche il trovarsi, no, un fogliolino rosa e non una multa che magari arriva dopo 2 mesi può essere un deterrente, quindi affezionati a questo tipo di soluzione che sembra l'amministrazione voler abbandonare con Guardium. Comunque va tutto bene, i controlli purtroppo non ci sono, quindi indipendentemente da come vengono fatti i controlli in questo momento sono totalmente assenti, abbiamo prove e fotografiche, filmati, quindi il fogliolino rosa è appunto la richiesta di controlli sostanzialmente.
Grazie,
ma la Vannozzi, ecco, lì nei dintorni, e andremo, certo, a mettere un po' di multe.
Ok. Tutto questo a partire dalle 20:30, abbiamo detto via dell'Agnolo davanti all'ingresso delle murate. Buona serata, grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Vini, tanta roba. Trasmissione quindicinale sul vino e tanto altro, a cura di G. Barbasso con Teseo Geri. Prossimo appuntamento, venerdì 22 maggio alle 14:30 su Controradio.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un viaggio ben trovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Altro aggiornamento in A1 direzione sud verso Roma, una coda di 10 km in aumento per l'incidente tra Valdarno e Arezzo al chilometro 356. Sempre in direzione sud tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano, traffico rallentato. Passiamo alla Fipili, direzione mare, 3 km di coda per l'incidente al chilometro 29 tra Empoli ed Empoli Est. Si registrano anche forti rallentamenti tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina. Andiamo in A11, ancora coda a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa. A Firenze, ricordo, domani chiusura di via della Spada nel tratto tra via delle Belle Donne e via dei Tornabuoni in fascia oraria 9:17. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Allora torniamo in diretta dalla guerra di Controradio, torniamo sugli attivisti della Global Sumus Furtiglia. Ci arrivano le immagini dei primi sbarchi aerei all'aeroporto di Istanbul, ci arriva anche, grazie a Dimitri Palagi, Sinistra Progetto Comune, che ce lo gira, il comunicato della Global Sumus Furtiglia, che dice: è in corso interlocuzione consolare per assicurare le procedure per il rientro degli attivisti della delegazione italiana dopo il transito a Istanbul presso l'aeroporto di UMM alla Rash, l'interlocuzione consolare costante renderà possibile il rientro degli attivisti italiani in serata. È previsto arrivo a Roma Fiumicino alle 23.30, poi a Malpensa alle 23.45. Comunicato poi dice: non bastano le azioni di condanna formali o intermediazioni diplomatiche, né tantomeno critica a Ben-Gvir, che sembra ora giustificare le azioni violente del regime terrorista di Netanyahu. Poi erano arrivati diversi messaggi. Allora, ciao Domenico, purtroppo Israele da anni non è più un paese realmente democratico, bensì autoritario, intollerante e razzista, non so la parola fascista, questo è quanto ci dice Felix. Naturalmente è una sua opinione, non conta se io la condivida o meno. Messaggio al 342 8104 111. Un altro messaggio ci chiede, esattamente è Luca ci chiede notizie e dichiarazioni della parte destra, ad esempio Donzelli. Allora, è un po' difficile rintracciare le dichiarazioni di Donzelli, naturalmente fanno fede poi su quel campo quelle espresse, le opinioni espresse della condanna da parte di Giorgia Meloni, quindi del Presidente del Consiglio dei Ministri. Però ho trovato dichiarazioni di Donzelli ieri a mezzogiorno e un quarto, e Donzelli dichiarava: non condividiamo la missione, ma il governo è attentissimo agli italiani e quindi sarà nettamente al fianco di qualunque italiano all'estero in difficoltà. Questo dichiarava Donzelli. Poi ancora il Marco, buonasera, sentire i servizi viene di pensare: ma che brutta città siamo diventati. Purtroppo, caro Marco, ci tocca questo compito ingrato, spesso l'informazione è fatta di queste cose, però dai, ci sono anche belle storie, poi le racconteremo anche questa sera, una bella storia che ci viene al liceo artistico Alberti Dante. Tanto dispiacere essere contemporanei e corresponsabili di un genocidio, Pietro da Guardistallo. Questo è un altro messaggio arrivato a 342 8104 111. Grazie, continuate a farci sentire la vostra voce. Ora la cronaca: si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al giudice il 15enne immigrato dalla Tunisia arrestato dalla Digos per l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale in esecuzione di una misura cautelare nel carcere minorile di Firenze. L'arresto è stato adottato l'altro giorno dal GIP dopo che il ragazzo, nell'ottobre 2025, per il medesimo reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità, misura poi revocata nel marzo di quest'anno in seguito all'ammissione al progetto di messa in prova del ragazzo, che si era dichiarato pentito. In realtà poi lo stesso giorno, il 23 marzo, quando era stato appunto messo alla prova, il 15enne, secondo quanto ricostruito, dopo essersi procurato un cellulare, avrebbe ripreso ad interagire su TikTok con account affiliati al Daesh e quindi riconducibile all'estremismo islamista radicale. Sarebbe detto nelle conversazioni interessato all'acquisto di un Kalashnikov, si dichiarava pronto ad agire, insomma è stato dunque di nuovo arrestato e si è avvalso, come detto, la facoltà di non rispondere. Ancora cronaca, ma da Livorno, perché la Corte d'Assise di Livorno ha assolto oggi, perché il fatto non sussiste, Ahmed Hamza e Amin Ben Nusra, che erano imputati per l'omicidio preintenzionale per la morte di Danny Magina, 29enne, avvenuta nella notte tra il 21 e 22 agosto del 2022, in conseguenza di una caduta dal quarto piano di un appartamento in via Giordano Bruno. A seguito della lettura della sentenza ci sono stati pianti, lamenti e urla in aula tra i parenti e gli amici del 29enne, il PM Giuseppe Rizzo aveva chiesto una pena di 18 anni per Hamza e l'assoluzione per l'altro imputato, ben nostra. A Firenze cresce il divario educativo tra i quartieri della città. Nelle aree più fragili il rischio di dispersione scolastica riguarda oltre uno studente su 5 alle medie, mentre tra i giovani tra i 15 e i 29 anni un ragazzo su 4 non studia e non lavora. Un quadro che è stato tracciato da Save the Children e che riflette disuguaglianze sempre più profonde anche nel cuore del centro storico fiorentino. Sandra Salvato.
A Firenze quasi 4.700 tra bambini e adolescenti vivono in aree segnate da forte disagio socio-economico, dove povertà e dispersione scolastica incidono più che nel resto della città. È il quadro che emerge dalla ricerca di Save the Children nei luoghi che contano sulle 14 città metropolitane italiane. Secondo lo studio, nelle cosiddette aree di disagio socio-economico urbano vive il 9,3% dei minori fiorentini. Qui oltre una famiglia su quattro si trova in condizioni di povertà relativa e quasi il 15% degli studenti tra medie e superiori ha abbandonato la scuola o è stato bocciato nell'ultimo anno scolastico, una percentuale più che doppia rispetto alla media cittadina. Tra le zone con i dati più preoccupanti compaiono anche quartieri del centro storico come Santa Croce, Santo Spirito, poi in periferia Brozzi, Firenze Nove e Galluzzo. A Santa Croce quasi un giovane su tre, tra i 15 e i 29 anni, non studia e non lavora. Una fragilità che pesa anche nella vita quotidiana. C'è infatti chi rinuncia alle gite scolastiche per motivi economici e chi inizia l'anno senza il materiale necessario per seguire le lezioni. Per Emanuele Rossi della FLCCGL Firenze questi numeri dimostrano che stanno aumentando le disuguaglianze soprattutto tra le nuove generazioni e che servono investimenti concreti nella scuola, più insegnanti, più personale, strutture inclusive. Sulla stessa linea Luciano Tagliaferri, direttore dell'ufficio scolastico regionale, che chiede alleanze stabili tra scuole, enti locali e terzo settore per offrire ai giovani luoghi sicuri, relazioni e opportunità di crescita.
Tribunale civile di Arezzo ha condannato Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi a risarcire con oltre €1.000.000 i genitori di Martina Rossi, la studentessa genovese morta a 20 anni tra agosto e 2011 precipitando dal balcone di un hotel a Palma de Mallorca, mentre secondo la sentenza penale definitiva tentava di sfuggire a un tentativo di violenza sessuale. Questo è quanto riporta oggi il Corriere di Arezzo. La sentenza del giudice civile Pieschi è stata depositata ieri e sostanzialmente sostiene che sebbene il reato di morte come conseguenza di altro delitto sia stato dichiarato prescritto in sede penale, nel giudizio civile è stato accertato, secondo il criterio civilistico, del più probabile che non, escludendo un concorso di colpa da parte della vittima. La sentenza è immediatamente esecutiva, ma è impugnabile in appello attraverso il quale i difensori di Albertoni e Vanneschi, che peraltro hanno sempre negato l'accusa contestata, possono chiedere la sospensiva dell'esecutività. A Pisa, dopo la partecipata assemblea cittadina lo scorso 6 maggio e il convegno sulle città depredate dello scorso 15 maggio, oggi a partire dalle 18 al circolo Caracolli in via Cattaneo e Po Caffè per riflettere sul piano operativo comunale e presentare le proposte di controdeduzioni, di osservazioni che dovranno essere poi vagliate dal comune dopo essere depositate entro il 12 luglio. Sentiamo Daniele Iannello, Diritto in Comune, Una Città in Comune, Rifondazione Comunista.
Noi abbiamo cominciato questo percorso di ascolto e di partecipazione con tutta la città facendo una prima grande assemblea generale sul POC, che è il piano operativo comunale. Noi diamo un giudizio molto negativo di questo POC a Pisa, un POC che cementifica, che toglie le poche zone verdi rimaste in città, che dà un enorme spazio a nuovi parcheggi, 180.000 metri quadri di nuovi parcheggi, che abbatte edifici interi per fare di nuovo colate di cemento e parcheggi, fra cui ne ricordo solo un paio: la mensa universitaria di Via Martiri e il centro sociale Nevroz per fare parcheggi. Un'idea della città per imprenditori e per speculatori e non per chi la città la vive. In questo quadro la nostra coalizione presenta, diciamo, un contro-POC con delle assemblee tematiche quartiere per quartiere. Oggi ne facciamo una alle 18 in via Cattaneo, ce ne saranno molte altre fino al 12 luglio, che è diciamo il momento in cui scadono i 60 giorni per la presentazione delle osservazioni, dopo che il POC è stato diciamo inserito nel BURT, nel bollettino regionale, e servono per diciamo continuare la nostra connessione con la città. Fondi commerciali che vengono trasformati in residenziali, ma fondi veramente minuscoli, 20 metri quadri che possono essere adibiti ad appartamenti, quindi ci rendiamo conto 20 metri quadri cosa vuol dire per viverci.
Torna a Scandicci la 72 ore di biodiversità, il festival dedicato all'agrobiodiversità promosso da Rete Semi Rurali ATS, giunto quest'anno alla quinta edizione. Saranno 3 giorni di incontri, laboratori, musica, mercati, attività per tutte le età, per raccontare come la biodiversità sia un bene fondamentale per costruire sistemi agricoli e alimentari più resilienti e sostenibili. Il festival si svolge dal 22 al 24 maggio negli spazi del Castello e del Parco dell'Acciaiolo, della Casa dell'Agrobiodiversità, degli Orti della Diversità al Vingone e anche del Cinema Cabiria, con un evento in anteprima proprio questa sera. Abbiamo sentito Riccardo Bocci, che è direttore di Rete Semi Rurali, e Maria Oliva Scaramuzzi, vicepresidente Fondazione Cassa Risparmio Firenze.
Il tema biodiversità dovrebbe entrare dentro le dinamiche di vita di noi cittadini, quindi questo è il motivo del festival, perché facciamo un festival cittadino, perché facciamo un festival non scientifico, ma che avrà anche elementi di discussione, ma che vuole raccontare il tema cittadini, quindi tanti laboratori, tante esperienze, fare il pane, costruire i cesti, quindi avremo modi diversi di approcciare la biodiversità cercando di colpire anche pubblici e interessi diversi.
Questi 5 anni cosa è cambiato? È cresciuta la consapevolezza generale rispetto a queste tematiche?
Una domanda difficile. Io direi che in questi 5 anni abbiamo dati che sempre di più dimostrano come stiamo perdendo biodiversità a ritmi come non mai nella storia umana. E contemporaneamente vediamo l'interesse dei cittadini nel discutere, avere conoscenza. Noi nel festival faremo anche attività con le scuole. Quello che registriamo è un'assenza forse di ascolto della classe politica. Ancora a livello politico discute di temi che non sono questi.
Questo è un festival che parla lingue talmente varie che non può che interessare le persone, perché qualcuna per qualche motivo è interessata. Quindi una riflessione su quello che è la biodiversità, il sistema di vita, il modo di collaborare per salvare questo nostro ambiente, i nostri prodotti, il nostro territorio, deve essere fatto, e deve essere fatto a tutti i livelli, perché proprio deve essere inclusivo di tutte le persone. Quindi 72 ore di divertimento, ma che di conoscenza, fatto di colori e di giochi.
Mostrare ai giovani il lavoro in cantiere, che oggi necessita di professionalità sempre più evolute, ma anche mettere a sistema innovazione, formazione e nuove generazioni. Nasce con questi obiettivi Generazione Cantiere, la fiera dell'edilizia organizzata da ANCE Toscana, che si terrà 21-22 maggio al Palazzo degli Affari di Firenze, dalle 10 alle 18 a ingresso libero, il primo evento di settore realizzato in Italia, che vuole mostrare ai giovani le molteplici opportunità di carriera proprio nel mondo dell'edilizia. Sentiamo Chiara Francesco Angelini, ANCE Toscana Giovani.
Questo incontro è molto importante per noi come gruppo giovani, perché ovviamente avvicina le nuove generazioni al nostro settore. Visto che l'edilizia negli ultimi anni è stata dipinta come un luogo insomma difficoltoso, faticoso, sporco, in realtà è molto molto di più. L'edilizia aiuta a vedere tutto quello che ci circonda, quindi il costruito, tutto quello che le nostre case che viviamo, il comfort abitativo, quindi è importante che i ragazzi si interfaccino con questa cultura nuova che deve avere l'edilizia, quindi tutto quello che riguarda il costruire, come è sostenibile, innovativo. Ci sono un sacco, l'intelligenza artificiale che si applica, quindi ci sono un sacco di applicazioni proprio nuove, come nuove figure che sono richieste anche nel mercato appunto dell'edilizia. Sicuramente l'ambito sicurezza è l'ambito più importante, perché come dico sempre anche quando insegno all'Accademia Tecnologica Edilizia, la prima cosa a cui bisogna pensare è lavorare in sicurezza e soprattutto portare la pelle a casa, come dico sempre. Quindi è importante porre attenzione. Però quello che ha di bello adesso anche l'edilizia è che ci sono tantissime cose innovative in ambito appunto tecnologico che riguardano anche la sicurezza. Ad esempio il badge di cantiere, che ti permette di sapere chi è dove e quindi poter avere un controllo maggiore di qualsiasi rischio che si possa andare a correre.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Paola Cavallero.
Beatrice Corsi e la sua coalizione chiudono la loro campagna elettorale venerdì 22 maggio dalle ore 18 presso l'Unione Operaia di Colonnata a Sesto. Una serata per stare insieme con cena a prezzi popolari. Il 24 e 25 maggio vota Beatrice Corsi alle elezioni comunali di Sesto.
Un orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro. È ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi, partecipa al concorso su WhatsApp allo 02-499-62835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali, due VIP experience per due persone all'Isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2021. Estrazione entro il 15 settembre 2026. Regolamento su vincilelba.it.
Contro Radio.
Una selezione di nuove opere realizzate per il Project Space a Palazzo Strozzi, stiamo parlando di Canto Infinito di Jean-Marie Prieux, una delle voci più originali della scultura contemporanea, che propone una riflessione eterogenea stratificata tra storia dell'arte, mito e letteratura. Sandra Salvato ha sentito Arturo Galanzino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi e curatore della mostra, e appunto l'artista francese Jean-Marie Prieux.
Diciamo che Jean-Marie Prieux questa volta ci ha preso davvero alla lettera, perché ha dedicato queste sue nuove opere a una delle storie più fiorentine non si può, ovvero quella di Dante, della Divina Commedia, ma non soltanto, ecco, perché Jean-Marie mette in relazione la Divina Commedia al suo futuro, al suo passato, quindi alle interpretazioni di Milton, di Blake, ma anche andando indietro nel tempo di millenni, fino ad andare a recuperare le relazioni con le mitologie egizie, per esempio. Tutta questa stratificazione di temi, di messaggi, di connessioni, spesso anche ironiche, che l'artista compie utilizzando, ancora una volta qua andiamo verso la tradizione, la tecnica, una delle tecniche più tradizionali e più fiorentine possibile, quella della scultura in bronzo.
Devo dire che l'incontro che ho avuto con Dante è stato attraverso la Divina Commedia, ma ho voluto soprattutto in questa mostra evidenziare l'influenza che ha avuto Dante su molti altri letterati e artisti. Ad esempio William Blake, il poeta ovviamente inglese, l'ha illustrata, e quando sono stato invitato a Strozzi ho detto ma è stata davvero una fortuna straordinaria per presentare i concetti della letteratura che Dante ha ispirato. In particolare ho parlato di Blake, ma anche di Milton, che ha scritto Il Paradiso Perduto.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora, la storia, prima un messaggio, per l'appunto ci ricordava il nostro ascoltatore che spesso i servizi che trasmettiamo parlano di brutte storie, del resto la cronaca, ai noi è così, anche la politica è così, l'attualità, però poi nella Newsline serale raccontiamo anche delle belle storie. Una bella storia è quella che ci viene per l'appunto dall'Is Alberti Dante. Buonasera professor Sergio Martellucci, grazie di essere con noi.
Buonasera Domenico e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Perché questa bella storia ci parla di un concorso della Banca d'Italia che praticamente ha detto, disegnate una banconota, vi ha dato i temi, la nuova faccia dell'euro, identità, natura e cultura per il futuro, e la classe ha partecipato, la quarta grafica e liceo artistico, e ha vinto 10.000 euro. Com'è andata?
Allora, per noi è stata una vittoria importantissima, perché quest'anno il concorso aveva ben 965 scuole partecipanti, quindi portare a Firenze questa vittoria per il nostro istituto è stato importantissimo ed è stato il punto di arrivo di un rinnovamento che sta vivendo l'Alberti Dante in questi anni, sia nella didattica, sia nel rapporto con gli studenti, sia nell'affrontare le sfide per il futuro. Abbiamo deciso di partecipare perché di fatto il progetto di una banconota fa parte del programma di grafica, della programmazione della grafica, quindi i ragazzi dovevano affrontare questo tema, e abbiamo deciso di affrontarlo proprio con questa edizione del concorso della Banca d'Italia. Questo ha dimostrato che la scuola pubblica, a mio avviso, c'è, e quando ai ragazzi si danno gli strumenti e la fiducia, i risultati sono straordinari. Quindi abbiamo fatto un lavoro che ci rende orgogliosi a noi, al nostro dirigente, a tutta la struttura scolastica e spero anche a Firenze per aver portato qui il premio di Banca d'Italia.
Assolutamente, ma poi insomma, il progetto grafico è molto bello, naturalmente, come dire, in radio non possiamo farlo vedere, ma possiamo raccontarlo, quindi lo facciamo vedere in un altro modo. C'è una stilizzazione della natura che però richiama anche proprio nelle suggestioni da una parte una dimensione rigogliosa, no? Di immersione nella natura, dall'altra anche nei colori una percezione di un pericolo, no? Quindi la necessità di una difesa. Ho detto bene?
Sì, assolutamente, perché dovevamo raccontare la natura europea, nello specifico perché si tratta dell'euro, una natura europea che connette anche culturalmente i popoli europei, e la nostra idea è stata quella di fondere la natura sotto forma floreale botanica dei corsi d'acqua, quindi delle primule, delle classiche primule campestri che si trovano in tutta Europa a primavera, trasformandola nelle piume di questo uccello, come se fossero attratte da questo uccello, che è un picchio rosso nello specifico, che è un uccello presente in tutti i corsi d'acqua europei, e a raccontare la fragilità di questo sistema. Questi fiori sono separati, ma è anche una metafora di un'Europa dove tutti gli stati sono diversi fra loro, ma alla fine sono attratti da questa necessità, più culturale forse che di altro genere, di unirsi. E questo è anche segno di una fragilità di un ecosistema che dobbiamo assolutamente difendere, per dirci cittadini di un mondo che assolutamente deve guardare la natura come punto di riferimento, perché noi siamo natura e viviamo nella natura e non possiamo prescindere da essa.
Assolutamente. Ma questi progetti grafici rimarranno lì, o c'è idea che magari potrebbero davvero trasformarsi un giorno in una banconota reale?
Allora, la nostra speranza è che, essendo l'anno di rinnovare gli euro, questo è proprio l'anno in cui verranno rinnovati gli euro, è stata scelta una modalità particolare del voto popolare, quindi sono stati chiamati grafici che si occupano in tutta Europa proprio del disegno di banconote. La nostra speranza è che questa moneta sia inserita fra le varie, questa banconota, scusami, sia inserita tra le varie banconote che saranno sottoposte al voto popolare. Lo speriamo, poi vedremo.
Speriamo questo, anche perché, se non sbaglio, poi ho visto solamente un verso, ma non c'è un'effigie antropomorfa, no? C'è proprio la natura che diventa protagonista, e sarebbe la prima volta, se non sbaglio, su una banconota, almeno
la
mia memoria.
È la prima volta, sì, Domenico, è la prima volta, e questa è una indicazione europea. I due temi riguardavano l'identità e la cultura dell'Europa, quindi in questo caso ovviamente il riferimento era più a una banconota classica, che noi abbiamo provato anche quella strada in realtà con la quarta G dell'Alberti Dante, però poi abbiamo deciso di virare sulla natura perché, appunto, come dici te, è la prima volta, e l'altra proposta dell'Europa era appunto di guardare alla natura e ai corsi d'acqua in particolare, perché sono degli elementi che connettono le varie zone europee, i grandi corsi fluviali, e sono stati in passato usati proprio come percorsi, e economicamente hanno fatto la fortuna di alcuni paesi europei, di alcune città e di alcune regioni. Quindi anche collegare l'economia e l'arte dal punto di vista della natura. La natura può essere economia, anzi la natura è economia nel migliore dei modi.
Assolutamente.
Quello più vicino all'uomo.
Anche perché economia e ecologia, come dico sempre, un po' ce le hanno, un po' no, hanno la stessa radice etimologica, che significa casa, e quindi alla fine tutto torna. Grazie professor Sergio Martellucci.
Grazie,
buona serata,
Domenico,
e complimenti
a
voi.
Gli ascoltatori.
Buona serata.
Buona serata, grazie.
Insomma, visto caro, chi era che ci diceva, ma insomma, servizi, eccolo qui, caro ascoltatore, caro Marco, raccontiamo anche delle belle storie. Questa è proprio una bella storia, è stata bella raccontarvela, insomma. Abbiamo un paio di notizie prima delle previsioni del tempo. Questa mattina c'è stata una grossa operazione dei carabinieri del comando provinciale di Vicenza tra Veneto e Toscana, in particolare nel capoluogo berico, vale a dire Vicenza, nella provincia di Pisa. Pisa. L'indagine ha disarticolato un radicato e pericoloso sodalizio criminale di matrice sinta, dedito in maniera sistematica alla commissione di rapine, furti, e l'operazione coordinata alla procura di Vicenza, per l'appunto. Due minorenni aretini invece sono stati arrestati, denunciati dalla polizia, rispettivamente 16-17 anni, per lesioni aggravate in relazione all'aggressione avvenuta la sera del 7 aprile scorso ad Arezzo ai danni di un rider di origine pakistana. In pratica gli avevano ordinato del cibo, lo avevano aspettato in strada, avevano preso il cibo, non lo avevano pagato. Nel momento in cui il rider aveva protestato, lo avevano aggredito con lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di domani: sulla Toscana cielo sereno poco nuvoloso, i venti sono da nord-est all'interno, nord-ovest sulla costa, deboli sulle zone settentrionali, moderati su quelle centro-meridionali, mari poco mossi, e le temperature in ulteriore aumento. È davvero tutto, tra pochissimo la linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.